Ma direi che all'ombra non si arriva. L'ombra è una qualche cosa che è dietro di noi, l'ombra è qualche cosa che ci portiamo tutti dietro e nello specifico dell'arte ce la portiamo dietro da millenni. Gli artisti li ho tutti scelti con l'idea di presentare quelli che da sempre o in alcuni episodi della loro produzione, della loro diciamo carriera, si sono occupati del tema dell'ombra. E quindi si va da Parmigiani, che addirittura ci presenta il risultato dell'ombra mortale, cioè la cenere stessa, fino all'angelo di Corneli che accoglie il visitatore all'inizio. Ma non ho fatto una cernita, una separazione tra vecchie e nuove generazioni. Diciamo che il comune denominatore è stato quello dell'uso che loro hanno fatto dell'ombra nelle loro opere. Anche il critico stesso, per fortuna, riesce ad avere delle sorprese, vale a dire che poi quelli che prediligeva, magari per cui pensava che l'ombra fosse fondamentale, eccetera, ti rendi conto che magari è un'immagine un po' trasversale, mentre invece quelli a cui tu non avevi pensato come assolutamente sintomatici del problema ti rivelano poi un lato assolutamente straordinario. Questo per fortuna succede in tutte le mostre. In Italia non c'è nessuna tradizione di quello che si chiama curatore, che è il curatore. Il curatore è un modo abborracciato e maccheronico di tradurre, perché la figura del curatore in Italia finisce con l'essere quella di una persona che viene pagata da un padrone, sia esso pubblico o privato, e viene sbattuto su tutti gli aerei del mondo alla ricerca delle novità. E capirete bene che, essendo questo il curatore, tant'è che i curatori italiani non sono capaci di scrivere tre parole in croce, come giusto che sia d'altra parte, perché fanno il lavoro che una volta facevano i mercanti più bravi. Allora è un altro discorso. Il critico è una persona che riflette, il critico è una persona che argomenta, il critico è una persona che sceglie, anche servendosi di nozioni del passato, senza le quali il futuro non ha senso. Mentre il curatore, così come lo si intende in Italia, è una persona che ha un portafoglio carico da spendere in una serie di oggetti, spesso gadget addirittura, di oggetti nuovi, ma nuovi sul piano del mercato, sul piano, diciamo, della visione molto superficiale. Naturalmente ci sono curatori e curatori, no? Come c'erano mercanti e mercanti, c'è chi ha più naso, più istinto, più capacità e c'è chi ne ha meno. Il curatore fa dei testi, delle presentazioni come delle veline, dei testi passepartout che possono andare bene per qualunque cosa, perché poverino non ha le capacità, ma la figura del curatore in Italia è l'unica disposta ad obbedire ad un padrone e quindi il sistema se ne serve e si marcia così. Il curatore inglese o americano, diciamo americano perché in Inghilterra non c'è questa tradizione, cioè il curatore americano è una figura molto diversa da quello che si spaccia in Italia per curatore. È uno che ha un portafoglio così, ma è fondamentale, deve conoscere la storia dell'arte, deve saper scrivere, deve saper argomentare senza che nessuno gli stia dietro, perché non è impiegato presso un privato, ma è un impiegato statale. E allora, con calma, come un direttore di museo, come un caporedattore di una rivista, può fare il suo lavoro e presentare la sua immagine, la sua visione delle cose. Questa è una mostra al di fuori del sistema, perché questo è uno dei piccoli buchi d'Italia libero dove ci sono delle possibilità per cui non occorre legarsi al potere, al business, al. Allora ecco che nasce una mostra come quelle, ne ho fatte tante, sempre partendo in questo modo, cioè facendo un progetto su di un tema, e credo di averlo scritto su di un tema che è un tema sentito nel quotidiano della psicologia nostra, di noi tutti, ma che però, guarda caso, e lì è bello andare a vedere perché e per come, se no che si fa fare una mostra, se non si pone un problema, una mostra deve porre delle domande. È anche uno dei temi più antichi, più connaturati, sai, come la storia dell'uomo e l'animale, come la storia dell'arte cinetica, come il trash, i rifiuti. Mi sono sempre occupata di cose di questo genere. Si è potuta fare perché, appunto, le ripeto, questa è una struttura, mi pare, abbastanza libera. Voi ne siete la prova. Esiste una critica d'arte in Italia, con persone giovani e meno giovani piene di talento, ma tutte le pagine della cultura dei quotidiani italiani sono la vergogna di questo paese, perché neanche a Bogotà ho visto pagine così imbecilli e così inutilmente imbecilli. Per cui io posso salvare, non perché ci sono dentro, posso salvare taluni numeri di Alias, talune pagine del Manifesto, possibilmente non quelle d'arte, quindi me lo rimangio. Qualche caso eccezionale che chissà come succede sulla Stampa o sulla Repubblica, quando scrive la Cohen o quando scrive D'Amico, ecco, ma poi non esistono più, esistevano però. Le pagine del Corriere 20 anni fa erano firmate da Maurizio Calvesi, Cesare Brandi, Pierre Stanì, gente che ha fatto la storia dell'arte contemporanea. La Fiera Letteraria, quando io ho cominciato a scrivere, ne avevo 19 anni, quindi un'eternità fa, aveva Cesare Brandi come direttore che sceglieva i giovani, i giovanissimi, quelli che dovevano farle. Tutto questo è finito. Cioè è una favola, io l'ho visto, ma voi non sapete cos'era. Lo potete cercare nelle emeroteche per rendervi conto di questo, no? Quando apparivano gli articoli di Argan sul Messaggero, sull'immediata attualità. Fine. I talenti ci sono, la gente che sa scrivere c'è, ma ce n'è, guardate, in Italia più che negli altri paesi. Se si potesse, per gioco, fare un apparentamento tra i critici francesi, i critici spagnoli, i critici portoghesi, i critici. Noi in Europa gli italiani sono assolutamente più bravi e più capaci, ma i direttori dei giornali, i direttori, le produzioni dei giornali e quindi i direttori hanno deciso che la cultura in genere, badate, le arti figurative naturalmente per ultime, ma anche la letteratura e tutto quanto concerne i rapporti tra storia e arte, eccetera, vengono eliminati come... Insomma, la cultura per queste persone, ma è giusto perché l'Italia è un cesso berlusconizzato. Quindi tutto quello che concerne la cultura è un optional, come le hémocroisé, le parole incrociate, sì, bisogna farlo, allora va bene che si faccia in una maniera più indolore, senza problemi, senza nessuno che scocci. C'è la Biennale d'Architettura o quella di Venezia, bisogna farlo, chiama un giornalista qualunque e faglielo fare, capito? Così, e questo è un paese che va a rotoli, c'è un paese che si autocancella, che si autodistrugge. Gli inglesi si chiedono perché abbiamo queste pagine della cultura così merdose. È per questo? Ma perché siamo un popolo senza dignità, capite? Perché quelli non è che siano più bravi di noi, però ci pensano a non fare quello che in Toscana graziosamente dite, le figurette. Noi invece le figurette le facciamo tutte. No, stamattina ho trasalito in albergo, uscendo c'era una cosa agghiacciante. Il portinaio mi dice: signora, che c'è? Non si sente bene? Dico: io mi sento malissimo. My name is Duccio. Allora, quando un paese arriva a questo, è un paese ormai in discesa, in declina. Io a tutti i giovani, quando li vedo che vengono da me, mi chiedono, mi dicono: andate via il più presto possibile. Ma non c'è attenzione, non c'è rispetto. Questo è il paese che ha inventato, come tutti sapete, la pittura, l'architettura, la scultura, la musica. E qui non solamente non si insegna niente di tutto questo in nessuna scuola, ma abbiamo inventato tutto questo e lo abbiamo negli ultimi 50 anni, ma soprattutto negli ultimi 20, a rotta di collo, distrutto. Nessuna scuola si studia la musica, è una cosa assurda. Qualunque contadino austriaco, anziché austriaco, del confine dell'Alto Adige, la sera li trovi che si sentono Bach. E una volta una contadina mi ha detto: ma domani sento Buxtehude. E io sapevo chi era Buxtehude, ma nessuno sa chi è Buxtehude. E gli ho detto: lei sa chi è Buxtehude? E lei mi ha detto: ma signora, era il maestro di Bach. A livello di una contadina che aveva una locanda, cioè per loro è la norma, capito? È una cosa impressionante. Comunque è così. Terrificante. Basta confrontare per esempio un telegiornale italiano con un telegiornale di un altro paese qualunque dell'Europa, dove tutto viene detto senza retorica imbecille, senza falsità, ma così pianamente, enunciando delle notizie, dei fatti, basta, senza fare questo teatrino dei miserabili che facciamo in Italia, con gente che piange, strazia, si inventano i casi clinici, si inventano i casi umani. Una cosa terribile. Ma vede, il positivo è nella testa delle persone, cioè quando io dico che in Italia ci sono dei temperamenti straordinari, delle capacità straordinarie, insomma, pensateci un momento, che cos'è il miracolo italiano, questa cosa di cui si parlava fino a poco tempo fa? Il miracolo italiano è che in qualunque settore c'è un numero di disgraziati che si fa carico del lavoro degli altri, che lavora per gli altri, che fa il suo dovere fino in fondo e che fa anche di più. E allora l'Italia marcia, capito? Perché siamo in un paese, marcia nel senso di va avanti, siamo in un paese dove tu la mattina ti chiedi come mai c'è il giornale in edicola, come mai c'è il pane che esce dal forno, sono le cose più elementari, perché tutto dovrebbe andare a ramengo con quello che succede. Le cose positive da dire sono queste, ma le cose positive vanno, cioè si deve combattere per quelle che sono le cose positive, e oggi nessuno combatte più, perché anche voi poveracci che arrivate dopo i miei figli, cioè come una generazione, la generazione più sfigata, siete voi che non avete la vasellina dell'ideologia, quella che è servita alla mia generazione. Avete un futuro che è un punto interrogativo, ormai vi siete abituati a pensare di allungare la vostra vita, chi lo sa se farò qualcosa di proprio fisso, quel lavoro che mi piace a 35, ma forse a 40 ci riesco, cioè viviamo in un assurdo.